Benvenuto al podcast Profumato. Aromaterapia, creatività, ispirazioni.
È una illustratrice e pittrice pluripremiata che vive e lavora a Catania, in Sicilia, vicino al mare e ai piedi dell'Etna. Oggi è con noi Lucia Scuderi. Puoi raccontarci come è nata in te la passione per l'illustrazione?
Beh, come tutte le cose, se le rileggo a posteriori è tutto chiaro, ma sul momento mi sembrava tutto assolutamente casuale. Io ho amato da sempre disegnare, dipingere, a casa nostra si disegnava tanto, le mani venivano usate tanto, mia madre è pittrice, anche se poi in realtà non lo ha fatto come mestiere. Però non ho mai avuto una formazione veramente artistica, nel senso non ho fatto le scuole d'arte e ho sempre sognato di fare l'artista, ma non avevo mai avuto fino a un momento preciso, che è quello che ti racconto, il coraggio di fare questo salto, che è sempre un po' un salto nel buio, no? Un salto nel vuoto, sceglierlo come professione. Finché a un certo punto mi accorgo di essere incinta, di aspettare una bambina, e ho avuto come la sensazione che si chiudessero le porte di questo sogno. Dico, no, vabbè, adesso divento mamma, mi dovrò occupare della bambina, non potrò, è inutile sognare che un giorno riuscirò a fare l'artista. E invece questa bambina mi ha dato la forza di fare questo salto, perché mi sono detta, ma io davvero voglio fare nascere questo cucciolo con un peso sulle spalle, per dire poi, come tante donne fanno quando sarà più grande questo figlio, sai, io avrei voluto, ma poi sei arrivata tu e non ho più fatto, no? E allora questo mi ha dato proprio la forza di dire no. Questo bambino, invece di chiudermi una porta, me la deve aprire. E a questo punto ho conosciuto un'amica che mi ha portato, perché sapeva che dipingevo ad acquerello, che mi ha portato alla Fiera del Libro di Bologna, e lì mi sono innamorata dell'oggetto libro illustrato, dell'albo illustrato, in cui questi due codici, codico e verbale, si intrecciano in queste narrazioni che sono per bambini, ma non solo per bambini. Io mi sono innamorata dell'albo illustrato da adulta, per quello che a me adulta l'albo illustrato riusciva a regalarmi, per la sua capacità di poesia, di grande ironia, perché un po' era per bambini, quindi come se non si prendesse mai troppo sul serio, ed è uno sguardo che anche gli adulti dovrebbero avere sui temi importanti, e anche molto sintetico, eh? Quindi una comunicazione veramente poetica nel senso migliore del termine. E lì una volta che mi sono innamorata dell'oggetto libro, ho provato, mi sono esercitata, ho studiato, ma era partito l'innamoramento verso proprio questo oggetto e quindi verso l'illustrazione.
Wow, sì, mi piace tanto questo aspetto del libro illustrato per i bambini, ma in realtà anche per gli adulti. Mi sembra molto interessante questo aspetto, sì. Sì.
Io continuo ancora oggi, io faccio questo mestiere, ma ancora oggi continuo a comprare e regalare agli adulti dei libri per bambini. C'è un illustratore che dice, beh, se un libro per bambini piace solo ai bambini, significa che non è ben fatto. Cioè sempre di più io credo in questi libri che possono essere anche trasversali, non tutti naturalmente, cioè che però possono arrivare a toccare, come dire, l'io sensibile, l'io bambino che resta in tutti noi fino all'età adulta.
Assolutamente, questo io bambino da tenere sempre caro, diciamo così. Sì. A proposito di questo, tu, diciamo, appunto, vivi a Catania, sei in Sicilia, quanto questo luogo, quanto passare la tua infanzia in questi luoghi ha avuto un impatto su di te, umanamente, ma anche professionalmente?
Grandissimo impatto, grandissimo. Intanto devo dire che la mia famiglia ha un fortissimo rapporto con la campagna. Sono il mio padre coltivava agrumi e questo siamo cresciuti e i miei periodi e la mia infanzia erano lunghissimi periodi passati in campagna, in solitudine, ma non solo in solitudine, anche in compagnia di chi capitava, adulti, piccoli, grandi, animali. Non mi sento di dire che era passato in solitudine, però certo rispetto agli amici che poi rincontravo nell'inverno, che invece magari vivevano nei famosi condomini o complessi, no? Le mie estati erano molto, molto diverse. Però mi ha influenzato moltissimo questo rapporto con la natura, che non è un rapporto da intellettuale, ma è un rapporto concreto, è un rapporto fatto di tatto, di odori, non c'è bisogno che lo dica a te, è fatto appunto di quelle immagini che vengono evocate davvero dall'odore di un'erba, no? Una relazione strettissima con la campagna e con la natura che mi è rimasta. Mi è rimasta e che racconto sempre, anche quando non si parla di natura nei miei libri. Mi piace citare un verso di una poesia, che di un libro illustrato, di un libro che ho illustrato, il testo scritto da Cosetta Zanotti, e a un certo punto in questo libro si dice ci sono parole in costruzione, parole di un nuovo mondo in costruzione. La parola costruzione per me non ha evocato nemmeno per un attimo le case, il cemento, i mattoni. La costruzione per me era costruzione di un giardino, costruzione di un orto. Perché questo per me significa costruire un mondo, no? E la Sicilia, mi sono accorta di quanto sono siciliana quando all'inizio proprio della mia carriera sono andata a fare un corso con Stefan Zavrel, che è un acquarellista molto famoso che viveva in Italia ma di Praga, boemo di origine. E lui usava questi acquarelli facendo tutte queste, lui le chiamava brume, queste nebbioline, questi colori molto delicati, era tutto molto offuscato. Sono arrivata io e facevo nero, bianco, rosso sul blu e lui mi ha detto ma da dove vieni? E dalla Sicilia. Immediatamente sono usciti fuori questi contrasti, no? Che sono forti, che sono tipici, che sono dati dalla luce e dal buio. Cioè, mi sembra che la forte luce faccia venire fuori questi contrasti, come se ci mancassero, e mi piace pensarlo anche metaforicamente, come se ci mancassero le vie di mezzo, no? Gli stati anche del colore intermedio, debole. Siamo forti nel bene e nel male. La mia terra in questo, sì, davvero è esplosiva come questa montagna che, con la quale in alcuni momenti dico siamo costretti a convivere, perché non è sempre facile, è una presenza di grande energia costruttiva e distruttiva, e con questo abbiamo imparato a fare i conti da sempre.
Sì, posso solo immaginare che cosa voglia dire veramente avere a fianco, insomma, una potenza di questo tipo, no? Che è fondamentalmente incontrollabile e in qualche modo forse può dare energia, ma insomma è anche temibile di fatto. E quindi è, sì, immagino, sì. E poi l'altro elemento appunto è anche il mare, che compare appunto anche nei tuoi lavori ripetutamente. Nel caso del mare, che cosa ti ha ispirato per le tue illustrazioni?
Ma mi ha ispirato la mia convivenza col mare sin da piccola, e sempre con maschera e pinna sono andata a guardare questi fondali. Ma la forza di farne un libro, perché un po' mi spaventava, perché non è facile, no, dipingere questo liquido, questo movimento del mare. Beh, la forza me l'ha data vedere il mare, dove io vado sempre, sin da quando sono piccola, cambiare profondamente. E un po' tristemente devo dire anche morire. A un certo punto le alghe che ero abituata a vedere non c'erano più, alcuni pesci mancavano, appunto anche i piccoli cavallucci marini che io adoro perché sono così diversi da tanti esseri, no? Non li vedevo più, non li trovavo più. E ho detto, ma è possibile che non si riesce a smuovere? La società civile, ecco, non parliamo più di smuovere i politici, ma la società civile. E allora ho detto, ma forse riesco a toccare, no? Le emozioni, l'emotività degli altri, raccontandolo attraverso i colori. Mi sono chiesta io da illustratrice cosa posso fare. Beh, io posso sforzarmi di raccontarne la bellezza. E quindi ho proposto e ho progettato un libro proprio per raccontare il mare. Un libro che pur essendo, cioè la scommessa di questo libro era fare delle informazioni precise, però attraverso un tratto poetico, no? Perché lo scopo finale era sì informare, ma era soprattutto emozionare attraverso la bellezza, i colori, la diversità che c'è nel mare. Io penso che veramente dal rispetto del mare passerà la nostra sopravvivenza.
Certo, sì, beh, diciamo anch'io per certi versi sono, diciamo, una donna di mare, anche se è un mare un pochettino, diciamo, più a nord dell'Adriatico, però concordo con te, il mare in realtà anche per me è sempre stato un simbolo di vita, ma anche concreto, per cui nel senso del quale dobbiamo aver cura in modo molto, molto concreto, insomma. E quindi sì, condivido a dir poco quello che stai dicendo, sì. E l'altro aspetto poi del tuo lavoro è la parte botanica, perché in realtà hai ritratto, diciamo, delle piante, dei contesti botanici. E ti va di raccontarcelo un po' e volevo anche chiederti quanto la dimensione della meraviglia ha un ruolo in questi...
Enorme. La meraviglia ha un ruolo enorme, la meraviglia la dobbiamo cercare e coltivare continuamente. Più che coltivare, dobbiamo coltivare la nostra capacità di meravigliarci e dobbiamo affinare proprio... l'anima, che non è una parola di moda, però dobbiamo affinare l'anima, comunque la intendiamo, però dobbiamo affinare l'anima alla meraviglia che ci sta intorno, che sta nelle persone e sicuramente nella natura. Sì, ho voluto raccontare le piante, ho fatto una sorta di galleria di ritratti alle piante. L'idea di un libro che racconta il giardino delle meraviglie, che poi racconta le piante del Mediterraneo, mi è venuto in mente chiedendomi, ma quali sono le piante del Mediterraneo? Quali sono le piante siciliane? Esistono delle piante veramente siciliane? E per riuscire a raccontare questa storia ho dovuto studiare l'origine di queste piante per capire che niente è veramente di un posto, per capire che i semi viaggiano come le persone da una riva all'altra, appunto, del Mediterraneo, e che diciamo attecchiscono. Lì ecco veramente anche la mia storia familiare, no? Attecchiscono e mettono radici lì dove trovano un terreno fertile, e che continuamente i semi e le piante sono in viaggio, niente è statico, Niente si può congelare. In particolare in un libro racconto come se un greco dovesse raccontare e descrivere la Sicilia non ci troverebbe gli agrumi, che sono la cosa più tipica, e tante piante che sono diventate un po' il simbolo della Sicilia, come il fico d'India, non sono affatto siciliane, sono piante del Sud America. E quindi l'approccio anche alla botanica e alle piante tipiche è sempre, se vogliamo, metaforico, cioè le guardo e mi faccio raccontare la loro storia, che è storia di innesti come tra le persone, è storia di intrecci, e quindi davvero le piante per me sono maestre di vita. Perché mi insegnano anche a riprendermi quando penso di non farcela più, no? Se qualcuno mi presta attenzione e si occupa di me, e dandomi acqua nel caso delle piante, attenzione nel caso delle persone, siamo tutti pronti a risbocciare, a ricominciare nuove vegetazioni.
Sì, guarda, hai detto molte cose che condivido, ma sicuramente anche per me veramente le piante sono e sono state uno strumento, diciamo così, di insomma, un vero percorso, e sono d'accordo con te che davvero se riusciamo a entrare in connessione, in relazione con le piante, col mondo naturale, possiamo davvero trovare sempre delle risorse che ci aiutino nel nostro cammino, e riconosco anche il grande valore dell'attenzione. Su questo, secondo me, non so, bisognerebbe parlarne sempre di più, perché, come dicevi tu, il dare attenzione è molto di più di quello che pensiamo, diciamo
sì,
così.
Sì.
In una realtà in cui si intrecciano di continuo informazioni, suggestioni, eccetera, e l'attenzione è paradossalmente un bene raro, secondo me.
Sì, ma stai toccando un punto, è l'attenzione, è il fermarsi, è l'ascolto, questo rallentamento di cui abbiamo bisogno.
Assolutamente sì, proprio come dicevi tu, per crescere, o comunque per avere la possibilità di uno sviluppo.
Sì.
Perché in effetti sì, anche secondo me è proprio così, sì. E tu lavori molto con la narrazione, perché i tuoi percorsi sono narrativi. Per te che cos'è una storia?
Io racconto sempre. Anche quando faccio un quadro, un foulard, o un libro naturalmente, ma nel libro è più ovvio, ma qualunque mia immagine è un racconto, o perlomeno così io lo penso e lo progetto. La narrazione, qualche volta ho scritto anche i testi dei miei libri, ma molte volte mi piace anche illustrare dei testi di altri scrittori che mi propone l'editore, soprattutto quando sono bei testi. La narrazione, quando funziona, è magica, ci arricchisce, ci fa entrare in un mondo veramente dove tutto è possibile, no? In un mondo che, nel caso dei libri, in un mondo dalla logica ferrea, È un mondo chiuso in quell'oggetto magico, davvero, che è il libro. Poi la narrazione naturalmente ci aiuta, la narrazione delle storie degli altri che vengono raccontate ci aiuta a capire la nostra storia, no? Anche a guardare dentro di noi guardando le storie degli altri. Per me le narrazioni, anche io sono un'appassionata lettrice, le narrazioni, le storie, i romanzi mi hanno sempre aiutato a trovare anche una chiave di lettura diversa della mia storia.
Sì, assolutamente, sì. Mi piace molto quando dici che le narrazioni aprono il campo del possibile. Sì. E in questo davvero credo che ci sia una funzione fondamentale, davvero, davvero fondamentale. E a proposito di questo, tu hai lavorato e lavori con docenti, operatori del settore. E secondo te quanto la dimensione artistica personale può essere di supporto poi anche a una comunità?
Io ho lavorato e lavoro tanto con docenti, di più in passato, adesso ho meno tempo perché il lavoro editoriale, progettuale mi prende molto tempo, ma la trovo una cosa molto interessante. Torno adesso da un corso che ho tenuto per insegnanti a Brescia. Ed è importante entrare, per esempio, nella scuola o in altri ambienti con la mia modalità di artista, non tanto e non solo per quello che racconto, ma perché racconto una modalità di lavoro, di approccio ai problemi che è completamente diverso da loro. Ed è sempre questo lo spirito con cui comincio un corso e lo dico a loro: guardate, io non ho niente da insegnare, io non sono un insegnante, quindi non ho niente da insegnare a voi che siete insegnanti. Io vengo qua per condividere la mia modalità di sguardo, il mio modo di affrontare i problemi. Io spero di farvi entrare in questa capacità dell'ascolto, e tra virgolette dico in questa modalità dell'inutile, cioè del percepire l'importanza, l'utilità dell'inutile, no? Come dice un saggio famoso. E quindi io semplicemente quando faccio i corsi condivido questa mia modalità, facciamo, dipingiamo naturalmente, costruiamo dei libri, raccontiamo, no? Ma la cosa più importante secondo me è proprio quando tu entri in un ambiente che non è il tuo, come la scuola, no? Che delle volte rimane incastrata, anche lei vittima di alcuni comportamenti che si contagiano l'un l'altro, l'importanza è che arrivo io che ho una modalità che completamente diversa, no? Diversa anche dalla competizione, dall'esame, dal valutare le capacità, no? Perché chiaramente è completamente diverso il mio sguardo, e penso che questo possa servire, oltre al fatto che lavorare con me significa anche divertirsi, cioè per loro, cioè, no, tornano, ma non con me perché sono io, perché sono brava, perché il lavoro che io faccio con i docenti è esattamente quello che vorrei che loro facessero con i bambini, no? Quindi loro ritornano, fanno questi laboratori come se fossero bambini, per provare per prima cosa su se stesse le emozioni che vorrebbero trasmettere ai bambini, se no non funziona. E quindi c'è un grande, grande libertà e rilassatezza.
Sì, anche questo è molto bello, l'aspetto del provare noi ciò che in qualche modo vogliamo trasmettere, no? Questo mi sembra un principio straordinario.
È fondamentale. Questo vale per, io per tanti anni ho lavorato, adesso questo non lo faccio più, per la diffusione del piacere alla lettura, no? Perché c'era come si fa a imparare, a insegnare ai bambini a leggere. Beh, la prima cosa che dobbiamo fare è leggere noi stessi e provare noi questo piacere e proporre dei libri che a noi piacciono. senza questo, cioè se noi pensiamo di imporre un piacere che noi in prima persona non abbiamo, non abbiamo provato, non arriva, perché la comunicazione, anche questo chiaramente lo dico a chi lavora con questo, quindi la comunicazione non arriva solo attraverso i contenuti, c'è una comunicazione emotiva, emozionale, empatica, cioè si sente. Se io no, se a me non piace quello che ti sto proponendo, beh, ho pochissime possibilità di farti innamorare di quello che ti propongo.
Certo, certo, assolutamente. Guarda, questo è, beh, vale in tutti i campi in realtà.
Vale in tutti i campi, sì.
Sì, no, mi stavi facendo venire in mente veramente tante situazioni. Anche insomma, anche nel campo dei profumi, degli aromi, no? Come si può trasmettere, insomma, qualcosa che non si prova profondamente? Oggettivamente io direi impossibile. Però davvero passa da noi, davvero passa da noi in prima linea, assolutamente. Lucia, a questo punto grazie di essere stata con noi.
Grazie, grazie a te, è stato davvero un piacere.
Grazie per questa tua artisticità, questo flusso veramente che riesci a portare. E grazie ai nostri ascoltatori e ci rivediamo presto e risentiamo presto per la prossima puntata del podcast Profumato.
Hai ascoltato il podcast Profumato. Per ulteriori informazioni sui percorsi di coaching sulla creatività e i percorsi di aromaterapia, visita fiordicamomilla.org. Se sei interessato al progetto Arcipelaghi, visita archipelagos.space. A presto!